Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Capire che non son più solo, ma che son parte di un'immensa vita che generosa splende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Sorella luna, la madre terra, con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura.
Una canzone celeberrima per questo nostro inizio di oggi del Notes adesso in onda, Fratello Sole, Sorella Luna, Claudio Baglioni, in una versione un po' più moderna rispetto a quella originale di quando uscì il film di Franco Zeffirelli, in una versione dal vivo molto bella, a pianoforte e voce, estremamente rarefatta e poetica. Il motivo di questa canzone è perché oggi insieme ad Arnaldo Casali parliamo proprio di Frate Francesco. Ciao Arnaldo, anzi Dottor Casali dovrei chiamarla.
Ma adesso non è che noi parliamo della di San tua Francesco laurea, no? Perché io ieri mi sono laureato con una tesi in storia medievale,
no,
su San Francesco,
no,
d'Assisi.
Ma perché? C'era questo sospetto? No.
Ecco, non vorrei che la gente pensa che uno qui fa le cose autoreferenziali. Insomma.
Per eventuali regali o festa di laurea, telefonare
al sito www.radioadesso.it
dove ci sono tutte le notizie del caso, va bene.
Tra l'altro posso dire, questa già che stiamo autoreferenziali, posso dire che io ho scoperto qualche giorno fa che noi ci siamo laureati nella stessa materia.
Ma pensa un po'.
e abbiamo anche avuto gli stessi professori.
Salutiamoli allora. Io saluterei anche se magari non ci può ascoltare perché sta a Roma, ma insomma la professoressa Silvana Di Mattia Spirito magari ci potrebbe ascoltare via internet, e anche la professoressa Edith Pastor, che sono state due delle nostre grandi
professoresse,
professoresse e insomma nostri punti di riferimento, dai.
Sì, due delle grandi, medieviste. Sì. E tu hai fatto la tesi su Angela della Foligno.
Ecco, sì.
Dai, pagami della
alcuni secoli fa. No, non mi fare questi scherzi, perché io Angela Foligno, io mi sono laureato esattamente 12 anni fa. Anzi, 13, era il 1995. Quindi tu non puoi pretendere che io adesso mi ricordi senza rileggere la tesi di che cosa parlava. Io mi ricordo che Angela Foligno era un personaggio però estremamente affascinante e di cui si trovavano delle notizie in maniera tutto sommato relativamente facile rispetto ad altri mistici o santi dell'epoca, per cui la tesi mi occupò la bellezza di 9 mesi, tra poco partorivo, insomma stavo per partorire, però...
A me 9 anni.
Beh, 9 anni, avete poi tutti i record che c'entra, tu sei fuori concorso, io sono più normale.
Più che fuori corso, proprio fuori
tu sei fuori concorso. E devo dire anche, visto che mi ci fai pensare, che all'epoca non avevo nemmeno il computer, per cui avevo la classica lettera 32, quella di Montanelli, se ti ricordi, e ogni volta che devo fare una correzione devo riscrivere tutto, che è una cosa allucinante.
Ma lo sai che tra l'altro la nostra amica Lilia Sebastiani, nel suo romanzo Il Terzo Cielo, dedicata a Jacopone da Todi, a un certo punto compare tra i personaggi Angela da Foligno.
Eh sì, è vero, è vero.
Che non è che faccia una figura particolarmente simpatica.
Vabbè.
Però perché, non so, appunto, io questo lo chiederei, invece ti faccio subito, adesso oggi ti intervisto.
Ecco.
Perché siccome ho fatto la tesi, sempre non per citare la mia tesi, sull'umorismo in Francesco d'Assisi.
Vogliamo dire anche che hai preso 110, dai.
Ma diciamo.
Senza però.
Senza lode, senza bacio accademico e senza dignità di stampa.
E anche senza infamia, senza lode anche.
Beh, guarda, questa me la rivendo.
No.
Adesso quando qualcuno mi chiede...
C'è la registrazione.
Senza lode e senza infamia.
L'ho inventata io, c'è la registrazione, per favore. Copyright, me lo paghi.
Va bene, provvederò. Insomma, secondo me invece Angela da Foligno, da quello che ho letto, però la conosco pochissimo, per questo invece mi devi insegnare qualcosa tu. Non è che fosse un personaggio che c'era questo grande senso dell'umorismo,
pare no, tipo
un
questo
po',
no,
un
è
po'
vero,
serio setta,
questo sì.
Un po'...
Io mi ricordo che a un certo punto, una cosa che mi era rimasta impressa, pregò il Signore perché il marito e i figli morissero in fretta, così lei si poteva dedicare alla sua vocazione, ecco. E io osai così timidamente dire alla professoressa che mi sembrava un po' un'esaltata, e la professoressa Di Mattia in qualche modo mi diede ragione.
Quindi, oggi parliamo di Francesca, anche Angela da Foligno era francescana, giusto, terziaria, se
sì,
non
sì,
sbaglio,
sì, sì.
Oggi parliamo di francescani, ma appunto siccome non siamo così sfacciatamente autoreferenziali, non staremo a parlare delle nostre tesi,
no,
e la notizia non è esattamente quella che mi sono laureato, ma abbiamo qui invece una notizia fresca di stampa, no, che è uscita nei giorni scorsi nelle agenzie e su Repubblica è uscito un bell'articolo che riguarda proprio i francescani, in particolare Assisi. Io se vuoi vorrei leggere l'incipit di questo articolo di Repubblica. Su Assisi, appunto, è la città santificata dall'apostolo della povertà, ma San Francesco mica era un accattone. Assisi è serafica, però s'arrabbia se dietro la mano tesa a chiedere l'elemosina scorge il professionismo della mendicità. E poi bivacchi, brutto spettacolo sulle scalinate sante, turisti armati di panini e soda che rotolano sui gradini, di bermuda e magliette alzati a prendere il sole. Allora no, neanche il patrono così gioviale e leggero avrebbe forse approvato. Ieri c'erano file ovunque per il Grand Tour francescano. C'era anche un'ordinanza in vigore in città, quella contro i mendicanti del sindaco eletto con Forza Italia nel 2006, Claudio Ricci. Preciso subito, sono anni che lavoriamo per la legalità. Questa iniziativa non è che una naturale evoluzione sollecitata da molte segnalazioni di cittadini, ospiti, comunità religiose. Di cosa si tratta questa...
cosa che ha suscitato scandalo, insomma, mi pare di capire.
Beh, insomma, diciamo che è stata vista quantomeno, insomma, nel caso più migliore, con un po' di perplessità, se proprio uno vuole usare un eufemismo. C'è un'ordinanza per salvaguardare i luoghi di culto e la decenza, l'ordinanza del sindaco di Assisi fa divieto di mendicare nei luoghi pubblici situati a meno di 500 metri da chiese, luoghi di culto, monumenti, piazze ed edifici pubblici. Cioè, i mendicanti ad Assisi si devono tenere alla larga dalle chiese, a 500 metri di distanza. Senti quando i giudici dicono a quello che ha malmenato qualcuno, adesso ti devi tenere a 500 metri di distanza.
In un altro quartiere, praticamente.
Ecco, potrebbe stare a 500 metri dalle chiese ad Assisi, vedete, stare fuori da Assisi.
Sì, infatti.
Sono tutte chiese. Cioè. Non solo, ma è anche vietato Sdraiarsi, sedersi a terra in prossimità di luoghi di culto.
Se uno si sente male, sviene, deve rimanere in piedi. Quindi.
In piedi.
Okay. Muori in piedi. Muori per in piedi, per favore. Piacere, scherziamo.
Quindi non so, cioè devi anche se ti vuoi sdraiare, facciamo un riposino sotto il sole l'estate, ti devi mettere a 500 metri.
Ci vuole proprio il metro per calcolare.
Ti conti 500 metri dalla chiesa. Dall'adulto sotto, non solo, ma anche sotto i portici, sulle soglie e sui lati degli ingressi, nonché lungo i muri perimetrali di detti edifici.
Hai capito.
Accattoni di professione e turisti scostumati rischiano sanzioni.
Cioè, se fa un caldo bestiale ad agosto, uno deve andare vestito come un
schimmese. Basta che ti tieni a 500 metri dalle
chiese. Puoi anche andare nudo, basta che sei a 500 metri.
Soprattutto non ti devi sdraiare, però. Si paga soprattutto più che del vestito e non puoi chiedere l'elemosina e ti devi tenere e non puoi sdraiarti. Cioè, non è che ti puoi mettere dietro il muricciolo della chiesa e ti fai un riposino.
No.
Oppure sulla piazza dove si mettono tutti i ragazzi a Santa Chiara, no? Che c'è la bella fontana e ci sta il muro dove si vede tutto il panorama. Allora lì spesso i ragazzi si mettono
bivaccano un po'.
Io stesso qualche volta che mi è capitato ero molto stanco, è un bel posto dove riposarsi. Quindi certo. Ti metti su un muricciolo, ti sdraghi, prendi il sole, stai in un posto bello, stai anche vicino a Santa Chiara.
Non dai fastidio a nessuno.
Dai fastidio perché ledi la dignità del luogo di culto, che non è che si può vedere un luogo di culto con la gente sdraiata. Lo si è visto mai un luogo di culto con la gente sdraiata?
Va bene.
Questa cosa mi ha colpito perché non è solo ad Assisi, mi vedo che a San Pietro, per esempio, tu non ti puoi, se stai visitando la chiesa di San Pietro, io una volta mi chiedo che volevo osservare meglio tutte le bellezze artistiche che sono nella Basilica di San Pietro a Roma e mi sono seduto alle basse di una colonna per osservare. È subito arrivato uno, ha detto
in tedesco Achtung
e via, te caccia via, perché non ci si può sedere a San Pietro e qui non ci si può sdraiare
nemmeno sui banchi. Sì.
Non ci stanno i banchi.
Non ci sta.
Sai che a San Pietro
non lo sapevo, non ci solo, parecchio ma... che non ci vado.
Beh, ci stanno solo se c'è
la messa.
Non solo, ma a San Pietro la cosa bella è che la grande importante basilica della cristianità non c'è una via crucis.
Non c'è.
E non c'è neanche un crocifisso.
Ho capito.
Cioè, in tutta la basilica di San Pietro a Roma non c'è un crocifisso.
Boh, vabbè. Chi lo sa perché.
C'è qualche croce, diciamo. Ma non c'è un crocifisso, c'è una statua di Gesù. Crocifisso non c'è, c'è Gesù in trono, ci stanno un sacco di troni, diciamo che là dove il posto non è l'ambone, dove di solito sta il crocifisso, lì c'è un grandissimo trono gigante.
Ho capito.
Penso che questa cosa è piuttosto significativa.
Curiosa, non lo sapevo, non me lo ricordavo. Cioè.
Insomma, adesso la cosa qui è anche seria, se vogliamo, del discorso di Assisi, ma la cosa un po' più veramente anche scandalosa, se vogliamo, no? È scandalosa per chi prende sul serio la figura di Francesco d'Assisi, credo, no?
Quindi per noi.
Il commento dei frati, perché uno a questo punto dirà, ma qui c'è un sindaco. Possiamo usare questa parola un po' forte, un po' fascistella.
Ha preso un po' un colpo di sole, via.
Ecco. E allora i frati, in questo caso, ma che cacchio stai a fare, no?
Invece no.
Senti il commento di padre Vincenzo Coli, custode del Sacro Convento. Allora, l'elemosina, sappiamo che l'elemosina faceva parte anche della regola di San Francesco, no?
Certo.
Però l'elemosina francescana prevede prima il lavoro, dice padre Vincenzo Coli, solo per necessità i frati possono andare alla mensa del Signore. La mappatura di questo territorio, questo è padre Vincenzo Coli, come custode del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, la mappatura di questo territorio la conosco bene, è cresciuto il business della mendicità professionale. Alcuni pensano di stare a Rimini, se al mare in bikini è giusto, qui serve rispetto. E poi si vedono meglio i monumenti senza l'ingombro dei corpi stesi. Ma che cacchio dice? Adesso i monumenti, i corpi di chi ci sdraia davanti alla chiesa impedisce di vedere il monumento. E chi ci sdraia, ma neanche King Kong, voglio dire, se sdraia di fronte a alla chiesa di San Francesco impedisce di vedere il monumento. Comunque, continuiamo quindi. Allora, si vedono meglio i monumenti senza l'ingombro dei corpi stesi. L'iniziativa del comune aiuta a discernere tra chi ha bisogno e chi ci specula. Certo, andrà applicata con umanità e intelligenza. E aggiunge qui il cronista di Repubblica, con pace e bene. Cioè, con grande pace, con grande bene, ti caccio fuori dalla, non ti fa fuori dalla chiesa, perché non stiamo parlando di chi sta dentro la chiesa, ma proprio ti caccio fuori dalla piazza, ti allontano 500 metri dalla chiesa perché tu mi disturbi il culto, mi disturbi soprattutto questa, i corpi stessi di fronte alla chiesa di Santa Chiara impediscono a gente di vedere la chiesa.
Beh, che sì, fanno? Effettivamente è una cosa abbastanza strana, abbastanza.
Le montagne umane fanno, cioè, non lo so, io è una cosa, guarda, è un provvedimento, Francesco, che io non...
Ti vorrei segnalare che sul Corriere dell'Umbria di oggi c'è proprio a questo proposito un servizio in cui si dice che le Iene d'Italia 1 sono state proprio ad Assisi a girare una specie di filmato proprio per quanto riguarda questo fatto che tu stai dicendo. Ecco, quindi adesso insomma magari trovo un attimo l'articolo se vuoi e te ne leggo poche righe, proprio perché è un fatto che è balzato addirittura agli occhi dell'opinione pubblica nazionale. Ecco, mendicanti blitz delle Iene ad Assisi, e appunto i mendicanti dicono impossibile rispettare i 500 metri di distanza dalle chiese.
Come? Perché devi uscire da Assisi, perché
devi andare a mendicare a Gubbio,
già a Gubbio, a Spello, non lo so,
da un'altra parte, a Perugia, non lo so, da un'altra parte, e va bene. E no, questo è quanto.
La cosa sinceramente io la trovo addirittura scandalosa, solo che, ripeto, ma già come provvedimento del sindaco, insomma, che credo che neanche veramente nelle città più leghiste fanno questo tipo di cose, perché addirittura che uno deve stare a 500 metri, non a 20 metri, a 30 metri, cioè 500 metri è mezzo chilometro.
Sì.
Cioè vuol dire veramente che devi uscire dalla città. Quindi significa di fatto proibire Assisi ai mendicanti. Cioè la città dell'uomo che si è fatto povero e che ha inserito la mendicità nella regola. Ora... io vorrei anche proprio rispondere indirettamente a padre Vincenzo Coli. Innanzitutto, appunto, è ridicolo, insomma, sinceramente, dire che i corpi stesi, perché non mi risulta che di solito la gente si mette a prendere il sole davanti la porta della chiesa impedendo l'ingresso, eccetera, e ripeto, ma neanche se King Kong o Polifemo si mettono davanti a sdraiati davanti la basilica di San Francesco impediscono di vederla, perché comunque è bella grandina, eh. Comunque, a parte questo, che ripeto è abbastanza ridicolo, ma sul discorso dei mendicanti, francamente adesso non vorrei perdere il tono così ironico.
Signorile,
diventare, ironico. Sì, no, diventare proprio, ricominciare con le mie omelie, che sai quando prendo poi...
No, no, per amor di Dio.
Anche
grazie.
Pretesco. Però insomma, io direi che qualcuno deve rispondere però a queste cose, cioè che i frati francescani... Allora, innanzitutto è vero che San Francesco... non predicava, diciamo, l'elemosina come stile di vita, non era un accattone San Francesco, né un nomade, no? che la usa proprio come... È vero, San Francesco predicava il lavoro, anzi nella regola, nel testamento dice io voglio lavorare con le mie mani, quindi lui non solo voleva lavorare, questo lo ricordiamo anche ai frati di Assisi che hanno la biblioteca, il Sacro Convento, tutte le cosine, che San Francesco voleva lavorare, ma voleva lavorare con le mani, cioè fare il muratore... fare i lavori,
no? Non l'intellettuale,
di fatica, non voleva fare, no, l'intellettuale come, no, fanno i frati che stanno nel Sacro Convento, non voleva questo.
Se dopo la laurea era... sei ancora più cattivo di era... prima, eh?
Sì. Sì. Era anche particolarmente severo con quelli che amavano la teologia, lui era contrario tutto sommato ai teologi, ma non perché fosse un anti-intellettuale, ma perché sapeva benissimo che la teologia porta alla superbia, e allora chi smette di lavorare con le proprie mani, chi smette di andare in giro a chiedere l'elemosina perché magari non ha trovato da lavorare e si mette a scrivere i libri e si mette a fare l'intellettuale, forse poi a un certo punto cominciare a guardare dall'alto in basso che continua a lavorare con le proprie mani e che continua a chiedere l'elemosina.
Che
forse...
era esattamente il contrario di quello che voleva lui.
Esatto, quindi forse è proprio per questo che lui ha detto ai frati che non dovevano fare la teologia ma che dovevano lavorare. E quando non trovano lavoro, come accade a tanta gente che non trova lavoro, allora i frati andavano a chiedere l'elemosina. Quindi è vero che non è che l'elemosina venga esaltata in quanto, no, in forma di parassitismo, ma assolutamente, come se non si può lavorare, affidiamoci alla provvidenza e alla carità degli altri.
Non so se a parziale giustificazione di questa iniziativa del sindaco e dei frati che l'hanno appoggiata si possa dire che ultimamente effettivamente ci sono eserciti di questuanti che spesso poi sappiamo alle spalle hanno anche organizzazioni criminali. Non so se questo succede anche ad Assisi. A Terni, no, se ne è avuta quantomeno notizia molto negli ultimi tempi, addirittura si è detto non date soldi a quelli ai semafori che ve li chiedono perché dietro c'è il racket delle elemosine e così via. Non so se si possa giustificare questo tipo di iniziativa con questa cosa.
È una cosa che nessuno ha citato, però nessuno ha parlato di racket. Semmai si è parlato di mendicanti professionisti, c'è gente che ci marcia, no? Che appunto che non è che chiede l'elemosina perché ha bisogno, ma perché non c'ha voglia di lavorare. Che è un discorso abbastanza diverso. Cioè, un conto è dire c'è un racket, invece qui non si parla di racket, tanto più che non credo che ci sia il racket di quelli che si sdraiano a prendere il sole l'estate di fronte alle chiese. Quindi questa è una forma di intolleranza allo stato puro da parte del comune nei confronti di tutti quelli che in qualche modo dovrebbero danneggiare questa bella bomboniera che dovrebbe diventare Assisi. Quindi Assisi che non deve più essere una città accogliente, una città vivace dove si trova l'umanità, ma dove si trova soltanto l'arte protetta da una bella campana di vetro, no? E quindi anche sterile, se vogliamo.
Poi gli eccessi, ci sono eccessi, ovviamente.
Ci sono eccessi che io non credo che però i frati abbiano il diritto, proprio per il maestro che hanno avuto, di giudicare. Nel senso che San Francesco non ha mai detto, non ha mai pagato. Lui diceva, anzi, noi dobbiamo avere rispetto per tutti i poveri, perché noi non siamo poveri di noi. Cioè noi abbiamo fatto una scelta, appunto, di povertà. Nessuno ci ha obbligato a essere poveri. Noi eravamo ricchi, molti di noi abbiamo scelto di essere poveri, quindi dobbiamo portare rispetto agli altri poveri. Non si è mai permesso di dire quello non si merita l'elemosina a quella. Anzi, lui di fronte a chiunque gli chiedesse qualcosa, lui evangelicamente la dava. Si spogliava, l'unica cosa che aveva, una tunica o un mantello, e incontrava per strada un mendicante che gliela chiedeva, lui si spogliava nudo e dava il mantello e la tunica a chi gliela chiedeva, senza domandarsi se quello ci marciava oppure ne avesse veramente bisogno. E quindi questo è un discorso assurdo e antievangelico. Cioè nel Vangelo noi troviamo Gesù che dice dai a chiunque ti chiede, non è che dice dai a chi ti chiede se però hai verificato che quello lì c'ha veramente bisogno, che quello non c'è marcia, che quello non è un mendicante,
lo denunci.
E allora anzi magari ti fai aiutare dal sindaco a cacciarlo fuori. Cioè questo è una cosa francamente scandalosa da un punto di vista francescano. Adesso io voglio proprio esplodere nella mia cattiveria.
Esplodi, va.
Dicendo che non mi stupisce questa cosa, tutto sommato, perché comunque in una chiesa dove insomma sicuramente è più evidente anche il discorso turistico che il discorso pastorale, dove appunto se entri e parli a voce alta subito ti dicono che è una questione di rispetto, no? Però forse si sono dimenticati che proprio non è una questione di rispetto aver fatto quella chiesa nei confronti del fondatore che non voleva. Ricordiamola questa cosa, Frate Leone, quando fu costruita la Basilica di San Francesco, Frate Bernardo anche, andarono nell'urna delle offerte dove si raccoglievano i soldi per costruire quella maestosa basilica e la distrussero, la spaccarono per terra perché Francesco non voleva. E allora facciamo un piccolo excursus, giusto per metterci un po' di cattiveria sopra. Di storia francescana. Francesco non fonda mai l'ordine perché lui non voleva, era contrario ovviamente agli ordini istituzionali. Lui fonda una fraternità appunto di gente che viveva di lavoro e di povertà e di fraternità appunto e di amore. Ecco, viveva di amore. Infatti dicono era un po' hippie San Francesco per questo motivo, perché era una comunità che era fondata sull'amore, rifiutando qualsiasi forma anche di protezione da parte della Chiesa e rifiutando qualsiasi. Lui a Francesco era contrario a qualsiasi forma ovviamente di possesso e anche ai conventi stessi. Lui non voleva che i frati costruissero dei conventi, non voleva neanche che costruissero delle celle. Addirittura c'è un episodio in cui Francesco esce dalla sua capannuccia dove stava abitualmente, un frate viene dalla sua capannuccia, da quella di Francesco, si incontrano, Francesco gli fa da dove vieni? E lui dice vengo dalla tua cella. Dice cioè, bene, visto che hai detto che è mia, io non ci metterò mai più piede. No? Quindi per intendere, i frati dovevano essere nomadi. Infatti la cosa che distingue i monaci dagli ordini mendicanti, cioè i frati, appunto, è quella che i monaci hanno il convento, o meglio, hanno il monastero. I frati non dovevano avere nulla, per questo tuttora comunque si spostano di città in città, non hanno la stabilitas, per usare un gergo ecclesiastico, perché devono vivere appunto una vita in qualche modo nomade, no? Pellegrini in continuazione. Francesco aveva scelto come sede, diciamo, del suo ordine la Porziuncola, che a quei tempi non era un convento e non era una basilica, ma era la chiesetta che noi oggi possiamo ancora per fortuna vedere, anche se coperta da una maestosa basilica, ma ancora possiamo vedere ad Assisi. Viveva lì e voleva che quella, e lui lo scrive, voleva che quella fosse la sede dei frati. I frati che cosa hanno fatto? Appena Francesco è morto, subito, si sono trasferiti ad Assisi, hanno costruito questa gigantesca basilica maestosa con gli affreschi di Giotto, eccetera, e hanno fatta subito, nel senso che addirittura la basilica inferiore di San Francesco ad Assisi è stata costruita appena 4 anni dopo la morte di Francesco. Quindi, ripeto, quando era ancora viva Santa Chiara, era ancora vivo Frate Leone, erano ancora vivi i compagni. tanto che subito si è cominciato a creare una sorta di dissenso interno all'ordine francescano. Cioè i compagni di Francesco hanno cominciato a dire a quelli che comandavano: ma che state a fa'? Il famoso frate Elia, no? Che poi è stato, diciamo, anche sputtanato per ragioni politiche, perché poi lui si è messo con l'imperatore, l'imperatore è stato scomunicato, quindi oggi c'è una damnatio memoria nei confronti di frate Elia, anche esagerata, no? Anche mitologica per certi versi, non era così cattivo come ce lo rappresentano anche i film. Però sicuramente, insomma, è uno che il messaggio l'ha tradito, perché di fatto appena Francesco è morto sono andati dal Papa a dire: senti, ma il testamento, ma è una cosa giuridica oppure possiamo anche fregarcene? No, no, ve ne potete fregare tranquillamente. Ah, va bene. Ma la regola ce la possiamo anche adattare ai cavoli nostri oppure dobbiamo proprio fare quello che voleva Francesco? No, ma adattatela, come deve fare? No, perché Francesco dice che non dobbiamo chiedere privilegio al Papa, ma che dobbiamo proprio... No, ma state tranquilli. E noi non possiamo avere possessi. Vabbè, non potete avere possessi, però potete avere dei prestiti, no? Quindi voi avete, diciamo, hanno usato una specie di... prestanome che tenevano i possessi, una cosa, guarda, subito, appena morto Francesco, i prestanome ci avevano. Allora non possediamo niente perché noi siamo poveri,
un po' elastica,
però abbiamo il nostro benefattore che ci compra i conventi, che ci compra i terreni al posto nostro e ce li gestisce e noi ne usufruiamo e basta. E quindi così è andata avanti la cosa, si è creata una tale spaccatura alla fine tra i compagni più fedeli, diciamo, di Francesco e i discepoli dei compagni, perché poi ovviamente Leone, Rufino, Angelo, questi qui avevano a loro volta dei discepoli che li hanno seguiti. E insomma, finché sono stati vivi i compagni diretti di Francesco, si è riusciti un po' a mantenere un equilibrio delle cose. Quando la prima generazione, diciamo, è scomparsa, esplosa questa divisione e quindi si è creata la famosa divisione tra spirituali e conventuali, cioè quelli che stavano a San Francesco ed erano ormai diventati un ordine praticamente, non diciamo ricco, ma benestante, intellettuali,
mondano,
teologi, maestri a Parigi, che ormai appunto anziché andare appunto a chiedere l'elemosina si occupavano di dispute e litigavano con gli altri professori universitari, quindi facevano i baroni, no?
Beh, uno ecco,
il baronato francescano.
Uno dei temi classici del litigio era la povertà di Cristo, no?
Esatto, ma addirittura, sì, però appunto bravo, Francesco, hai tirato a fare una cosa, perché la povertà di Cristo da cosa da vivere... concretamente, no? Cioè, siccome Cristo era povero, io voglio essere povero. Per i francescani diventa un oggetto di dibattito accademico, cioè la povertà nessuno la praticava più, però a livello teorico noi diciamo che Cristo era povero, invece quegli altri diciamo che Cristo non era povero. Ma chi se ne frega di quello che dimo? Ma sarà più importante quello che famo, no? Quindi la povertà non viene più praticata, frati, però ne praticavano e basta, a Parigi, no? Andavano alla Sorbona e lì facevano questi dibattiti intellettuali tra frati. E questo era l'ordine che tuttora sta a San Francesco. Nel frattempo c'erano i dissidenti, quelli che invece predicavano la povertà radicale, che andavano veramente in giro come pezzenti, perché nel frattempo i frati conventuali avevano adottato quel bellissimo abito che tuttora portano, no? Tutto bello nero, elegante, no? Con questa cocolla, che tuttora indossano. Gli altri invece andavano in giro da pezzenti come andava in giro Francesco. Si crea uno scontro enorme all'interno dell'ordine, che porta poi ovviamente a una vera e propria guerra. Anche gli spirituali erano poveri, ma erano anche un po' esaltati a quel punto, perché avevano perso appunto l'umorismo di Francesco, che permetteva un po' anche il buon senso, no? di mantenere anche le distanze da se stessi, di non prendersi troppo sul serio. Quindi si arriva allo scontro diretto e addirittura alla scomunica poi, perché poi Celestino V bene o male li proteggeva, essendo un uomo anche santo e a sua volta monaco povero, aveva difeso gli spirituali. Bonifacio VIII inizia la persecuzione, quindi gli spirituali vengono dispersi, qualcuno addirittura finisce sul rogo, qualcun altro diventa eretico, qualcun altro rientra nell'ordine ufficiale, qualcun altro si fa monaco pur di non entrare, qualcuno pensava che era comunque più francescano essere benedettino che essere francescano. Quindi si disperdono i frati minori. Questo spirito però di Francesco, di povertà radicale, continua nella Chiesa, continua a far crescere dei movimenti, e quindi nel 1400 la Chiesa finalmente accetta di riconoscere ufficialmente queste correnti rigoriste, diciamo, e così nasce l'ordine dei francescani minori osservanti, che sono quelli col vestito marrone, che stanno a Santa Maria degli Angeli, sono quelli che si occupano tutto sommato più dell'accoglienza dei giovani e della pastorale e delle parrocchie che della teologia, del turismo e delle dispute accademiche, e sono quelli appunto che abbiamo a Terni, per esempio a Sant'Antonio, che sono tutto sommato il frate che noi abbiamo in mente, tutto sommato, proprio perché stanno più a contatto con la gente, tutto sommato. Alla fine sono quelli che, per carità, anche i conventuali, a Terni ce l'abbiamo a San Giuseppe Lavoratore, per esempio. però sicuramente nell'immaginario comune il frate, no, è vestito di marrone, è quello, ci sarà un motivo se l'immagine che abbiamo del frate è quella e non è quella del conventuale.
Arnaldo, nel frattempo, abbiamo tre minuti.
Sì, allora concludiamo completando la storia.
Completiamo la storia.
Nel 500 nascono anche i cappuccini, anche loro con l'intento di essere particolarmente rigorosi e poveri, e infatti anche l'abito dei cappuccini è molto più umile, è molto meno divisa e molto più saio rispetto a quello dei conventuali e anche dei minori, cioè non c'ha la cocolla, non c'ha, no? C'ha il cappuccio vero, perché il cappuccio nel frattempo è diventato stilizzato nel vestito dei conventuali e dei minori anche, mentre i cappuccini hanno proprio il cappuccio, proprio... E quindi insomma alla fine oggi sono tre gli ordini, l'ordine francescano è diviso in tre, la famiglia francescana è divisa in tre ordini. Il primo, scusate, ma questo fa un po' di confusione. La famiglia è composta anche dal terziari, quindi dai laici e dalle clarisse e dalle francescane. Il primo ordine francescano, cioè quello dei frati minori, è diviso in tre, che hanno gerarchie diverse, chiese diverse, cioè non hanno niente in comune da un punto di vista istituzionale. E ancora un pochettino si fanno anche concorrenza, quindi se qualche volta vai a Assisi e vai a parlare con quelli di Santa Maria degli Angeli, un pochetto le battutine su quelli di San Francesco te li fanno, perché è rimasta questa cosa, insomma, di chi bene o male ha proseguito sul discorso istituzionale e di chi ha cercato di proseguire più sul discorso spirituale.
Mi pare di capire a chi vada la tua simpatia.
Io sinceramente non, cioè, mi stanno simpatici a prescindere dagli ordini i frati come persone. Non credo francamente che oggi l'eredità piena di Francesco sia stata presa da nessuno dei tre, francamente, in pieno. Però certo, forse quelli che davvero praticano un po' di più anche l'umiltà oggi forse addirittura sono i cappuccini, tutto sommato. Per quanto c'è un discorso di eremitaggio che non è pienamente rispondente a San Francesco, tra l'altro vediamo che insomma poi ci sarebbe da variare sui cappuccini per quello che sta accadendo a San Giovanni a Rotondo, insomma, anche se lì non so fino a quanto dipende
l'esposizione di Padre Pio,
fino a quanto dipende dalla diocesi, però insomma, e lì anche ci sarebbe da, no?
Ti blocco perché
meglio che mi blocchi, però tutto questo l'ho fatto per dire e per rilanciare più di una frecciatina ai francescani di Assisi, per dire che non mi stupisce il fatto che tutto sommato ce l'abbiano con i poveri.
Quindi torniamo,
forse e sono sette secoli che si sono un po' troppo allontanati.
Torniamo al discorso originale, quindi questa cosa di Assisi, questo divieto, ci sembra effettivamente abbastanza strano e abbastanza singolare. Chiudiamo con Rizzo Ortolani.
Torniamo al brano dell'inizio, questa volta, prima abbiamo sentito un live tratto dal disco acustico di Baglioni, questa volta invece siamo alla versione originale del film, ma non quella cantata da Baglioni, bensì quella proprio presente nel film, quindi dalla musica strumentale composta da Rizzo Ortolani, è tema celeberrimo e portante di Fratello Sole e Sorella Luna. Io prima che chiudiamo ricordo ovviamente
potete riascoltare la puntata su Radio Adesso,
non solo ascoltarla ma anche
commentarla ovviamente con varie domande insulti, osservazioni, insulti se andate ad Assisi mi raccomando non chiedete 50 centesimi per prendere il gelato perché vi cacciano dalla città, a meno che non siate a 500 metri dalle basiliche
e soprattutto a quella di San Francesco.
Soprattutto a quella di San Francesco. Arnaldo Casali tornerà la prossima settimana se non l'hanno picchiato i frati di Assisi.